Pertanto, nel laboratorio di ingegneria concepii che ci doveva essere qualcosa di interessante nel campo della mente umana. Ora, parte di questo interesse era stato acceso dal mio caro amico, il comandante Thompson della Marina Militare, che era stato uno degli studenti personali di Sigmund Freud e mi aveva insegnato qualcosa riguardo la psicoanalisi. La psicoanalisi era per me uno dei tanti metodi di riflettere sulle cose del mondo, ma assieme ad essa arrivò questo messaggio. Un uomo era libero di formulare pensieri riguardo al pensiero. Nei laboratori di ingegneria volevo trovare la particella di energia più piccola. Quella era davvero una cosa che mi interessava molto perché avevo sentito parlare dell'essenza mentale dello stato di body. Avevo sentito parlare di molte cose, mi avevano insegnato in varie scuole che per quanto riguardava l'energia non esisteva. Volevo scoprire se c'era una particella di energia che fungesse da ponte, una particella di dimensioni minuscole che potesse colmare la differenza tra energia osservabile e energia non osservabile. Quindi incominciai a cercarla. E naturalmente il luogo in cui cercare una tale cosa sarebbe stata la mente umana, non vi sembra? Perciò condussi una serie di esperimenti e scoprii immediatamente che nessuno potrebbe rammentarsi oltre 3 mesi di ricordi se il pensiero fosse costituito dai ricordi, se queste particelle di energia di pensiero fossero infinitamente piccole. La quantità di immagazzinamento dei ricordi nella mente è irrilevante se considerate che la mente sia il cervello. Le molecole proteiche nel corpo, penso che ci siano un numero di neuroni nell'ordine di 10 elevato alla 21esima, qualcosa nell'ordine di 10 alla 21esima potenza di cifre del sistema binario, qualcosa del genere. Quale che sia, è un numero elevato. Sapete, se ognuno di questi neuroni avesse una gran quantità di fori al suo interno e se si immagazzinassero in ognuno di essi un migliaio di ricordi, non avreste una quantità di percezione vera e propria che fosse sufficiente a ricordare un periodo che vada oltre 3 mesi addietro. Lo dimostrai in modo conclusivo e matematico. Scrissi un saggio su questa cosa e lo consegnai al dottor White, che in quel periodo era alla direzione del St. Elizabeth e che era un mio grande amico. In seguito, nel 1937, dall'Austria sentii parlare di quel saggio che provava in modo definitivo che pensiamo con molecole proteiche. Nel frattempo al saggio era accaduto qualcosa, ma per quanto mi riguardava, avevamo di fatto dimostrato che dovevamo indirizzarci altrove per avere una risposta alla questione della mente umana. C'era qualcosa che non andava sulla concezione della mente umana. Quel qualcosa era evidentemente l'energia. C'era qualcosa di particolare a proposito dell'energia. La gente usava energia, ma allo stesso tempo non aveva bisogno di usare energia. Continuai così e ottenni il primato di tutti i tempi per i voti peggiori in fisica nucleare della mia università. L'unica ragione per cui mi promuovevano di classe in classe, dato che di fatto non stavo mai in classe un granché, l'unica ragione era che il vice preside della scuola di ingegneria era un mio caro amico. Gli avevo insegnato a volare. Lui sapeva che non avrei mai praticato nel campo dell'ingegneria e che quindi non avrei mai portato disonore alla scuola. Questo è quello che mi diceva. La facoltà di matematica ed io eravamo sempre ai ferri corti. Io passavo la maggior parte del mio tempo nell'università a gironzolare. Andavo alla facoltà di psicologia o andavo da qualche altra parte e facevo qualcosa. Naturalmente, a quel tempo, mi sostenevo finanziariamente con quello che scrivevo. Di fatto, il solo modo che conoscevo per riempire di bigliettoni verdi il conto in banca nella società occidentale era semplicemente di scrivere qualcosa, mandarlo a una casa editrice o ad un giornale e di ricevere un assegno di rimando. Questa mi sembrava un'attività piuttosto signorile.